campagna elettorale in questo momento in corso, la sfida tra il candidato dei repubblicani Romney e Obama che si ripresenta alla Casa Bianca. Ne parliamo con Raffaele Sciortino, che su questo argomento è stato già nostro corrispondente più volte, aveva pubblicato anche un libro qualche anno fa, Obama nella crisi globale, e quindi approfittiamo un po' della sua presenza per fare come prima questione un po' il punto di cosa è cambiato sostanzialmente in questi quattro anni da quando Obama fu eletto rappresentato anche a livello, diciamo, mediatico più complessivo come vettore di un cambiamento in corso negli Stati Uniti, a quella che è la situazione oggi, no? Come si misura l'efficacia effettiva, diciamo, del suo intervento nella politica statunitense e dove invece c'è stato un blocco o comunque un non cambiamento di fatto rispetto a quelle che erano, diciamo, le istanze che il change sembrava portare.
Pronto?
Sì.
Sì, un saluto a tutti e a tutte innanzitutto. Insomma, rispetto a quattro anni fa, insomma, l'impressione è comune, ecco, non bisogna essere particolarmente ferrati nel campo per vedere che, insomma, il clima è, direi, completamente cambiato, nel senso di aspettative, interessi, e dietro questo, dico internamente agli Stati Uniti, ma anche se pensiamo come era, insomma, come tutto il mondo guardava le elezioni di quattro anni fa, insomma, e alla possibilità di una vittoria di Obama, e dietro questo, insomma, quello che emerge è che mentre quattro anni fa il successo di Obama dentro una crisi globale che appunto era agli inizi ma che aveva già mostrato tutta la sua drammaticità col fallimento per esempio della Lehman Brothers nel settembre 2008, ecco, mentre allora si in gioco erano o sembrava che fossero, diciamo, che fosse la questione di una exit strategy dal bushismo in senso complessivo, cioè sia in politica estera che all'interno delle questioni sociali, economiche, appunto di risposta alla crisi, e quindi si scontravano due ricette, due prospettive, ecco. Oggi questo elemento è venuto meno nella sostanza, non che ovviamente siano venute meno del tutto le differenze tra campo democratico e campo repubblicano, però sicuramente debolissimo, anzi direi praticamente dissolto, il messaggio del cambiamento, del change, e debolissimo se non dissolto anche l'idea che Obama possa proporre un'effettiva via d'uscita dalla crisi globale come via d'uscita innovativa. Ecco, nei fatti la discussione, almeno diciamo fino all'ultima settimana, cioè fino agli eventi di Libia, ecco, insomma, l'assalto alle ambasciate e via discorrendo, la discussione era se tutto rivolto all'interno sulla situazione economico-sociale, sulla disoccupazione, da un lato appunto i delusi da Obama e dall'altro il tentativo dei repubblicani appunto di porre la questione centrale come quella appunto dell'economia, e la discussione era se si stava peggio o meglio di quattro anni fa, dove, e questo è anche significativo, la risposta di Obama alla convention sostanzialmente è stata non si sta meglio, ma si starebbe peggio se io non fossi stato eletto. Ecco, già questo la dice abbastanza lunga sul venir meno delle aspettative.
È anche insomma una debolezza di discorso, sì, politico piuttosto.
Esatto, che è venuta fuori, insomma, alla convention democratica, come dire, tanto più che nella convention repubblicana, insomma, sia il candidato presidenziale, questo Mitt Romney, è sinceramente, insomma, a detta di tutti gli analisti, non un granché presentabile, insomma, come candidato vincente. In qualche modo l'establishment repubblicano che conta, quello, diciamo, grande conservatore, insomma, sembra che non abbia, non è riuscito in questi quattro anni in qualche modo a rimettere in campo un programma, una prospettiva, e quindi anche degli uomini e delle donne in grado di contrapporsi effettivamente a Obama e democratici, e al tempo stesso mi sembra che abbia tentato in qualche modo anche di rintuzzare il venir su di una base militante che sull'onda del Tea Party, no? Nato insomma 2 anni fa, e quindi in qualche modo non c'è una vera, un vero candidato potenzialmente vincente, e questo, come dire, la dice lunga tanto più sulle difficoltà di Obama, che pur non avendo di fronte chissà chi, insomma, in qualche modo deve giustificare lo stato dell'economia, i livelli alti di disoccupazione, soprattutto direi in senso complessivo la delusione trasversale ai vari settori che gli erano andati dietro 4 anni fa, la delusione per il change non avvenuto, insomma per il blocco del cambiamento, che è evidente soprattutto nel fatto che, e qui è veramente il fallimento non tanto e non solo di una proposta poi mediatizzata ma effettiva, è il fallimento, Obama ha fallito nell'ottenere dall'establishment, dalla classe dominante, dalla finanza, chiamiamola come vogliamo, un minimo di concessioni sul piano economico e sul piano sociale, un minimo di concessioni che permettesse innanzitutto di sostanziare un minimo il change e poi appunto in qualche modo di dare una risposta differente alla crisi globale che non fosse quella del salvataggio della finanza stessa. Nel momento in cui invece praticamente da subito, dal 2009, perché il corso del change obamiano praticamente è fallito 2 anni, no? Già le elezioni di medio termine di 2 anni fa l'avevano sancito, no? Con la vittoria dei repubblicani e soprattutto con la scarsa partecipazione di chi aveva votato Obama nel 2008. Ecco, praticamente da subito Obama ha fatto tali e tante concessioni al mondo della finanza, insomma ai responsabili, diciamo così, della crisi globale, da non avere più nessuna leva politica nei confronti di questo fronte, da poter agire poi sul versante sociale e di un tentativo di basare su fondamenta nuove il rilancio della leadership statunitense nel mondo. Ecco, questo diciamo è il peccato d'origine, perché è la vera secondo me radice del blocco di Obama, il che apre ovviamente altre tutta una serie di altri nodi, di altre questioni, cioè in qualche modo è vero che Obama ha contenuto, in qualche modo bloccato lui stesso il movimento che potenzialmente gli stava dietro, è anche vero che però non c'è stata dal basso a sinistra una spinta tale da poter spingere oltre Obama. Non dimentichiamo che Occupy Wall Street è venuto su insomma a tre anni dalla vittoria di Obama e dopo diciamo è anche in risposta parziale al movimento del Tea Party sulla destra. Ecco, è vero che per esempio nella questione della riforma della finanza, ma soprattutto della riforma sanitaria, non c'è stata una spinta dal basso che spingesse oltre quegli elementi proprio minimi, no? Minimi che caratterizzano la riforma sanitaria di Obama, che poi nella sostanza non va assolutamente oltre la struttura della sanità privata, no? Ma semplicemente allarga diciamo l'obbligo delle assicurazioni private e sanitarie a una platea più vasta. Ecco, e quindi questo rappresenta un nodo, cioè c'è un blocco del change obamiano, cioè dall'interno per così dire, e anche una incapacità, abbiamo assistito a una capacità dal basso di spingere verso su Obama e di spingere oltre Obama.
Anche questo, perché, e questo mi sembra misura anche da un lato di fallimento suo sulla politica interna e dall'altro anche di mutate condizioni generali, già il fenomeno Occupy nei numeri poi forse sovrarappresentato su quelli che sono i numeri reali, ma come elementi di discussione invece interessanti, si è già posto oltre, comunque non mi sembra che dall'inizio abbia mai mostrato interesse verso diciamo le mosse dell'establishment. È stato Obama o qualcun altro democratico che ha tentato di risussumere qualcosa che poi non era possibile.
Sì, Occupy è interessante anche in questo senso che dici tu, è interessante diciamo in termini generali perché il discorso sul 99% contro l'1%, per quanto diciamo potremmo dire adesso necessiterebbe di un'articolazione più precisa per poter andare avanti, certo. Però quando è venuto su l'anno scorso attaccando la finanza, insomma, è in qualche modo attaccato uno dei totem, no della società e del sogno americano, cioè l'idea della liceità e della bontà, insomma, dell'arricchirsi individualmente.
E anche la forma con cui questo è stato possibile negli ultimi 20 anni, perché questa è stata possibile,
esatto,
attraverso la finanziarizzazione.
La finanziarizzazione, no? delle vite in senso complessivo, ecco, perché non dobbiamo dimenticare che, diciamo, i giochi, tra virgolette, speculativi, che però sono strettamente legati alla cosiddetta economia reale, non c'è più una possibile separazione, certo, tra le due, della grande finanza, comunque sono legati hanno delle ricadute, sono legati comunque a delle aspettative, dei cambiamenti delle forme di vita proprio della popolazione. Pensiamo alla vicenda dei mutui, no? Rispetto al bisogno della casa, o all'andare a mandare i figli all'università rispetto appunto ai crediti, ai debiti che bisogna fare per accedere all'università e via discorrendo. E lì negli Stati Uniti è sicuramente molto più avanzata questa finanziarizzazione delle vite, e questo vuol dire anche però interiorizzazione, no? Di questa, diciamo, di questo legame con il rapporto di merce, no? Con il rapporto monetario, con il rapporto finanziario, ed è questo che ha iniziato a intaccare Occupy, senza appunto peraltro diciamo invischiarsi in un appoggio, come dire, indiretto, insomma, al fronte democratico, alla campagna di Obama, anche se su questo, come dire, l'attuale, mi sembra, debolezza di Occupy, insomma, un momento critico, diciamo, può essere messo anche in relazione al fatto che comunque Occupy non ha ancora dato, in qualche modo, aperto delle vere prospettive oltre Obama. Cioè, in qualche modo si è collocato al di fuori del campo di Obama, di qui a costruire un programma, una mobilitazione oltre Obama, come dire, non solo in negativo, ecco, ci sono degli elementi che ancora mancano, no? Ecco, questo, però, diciamo, qui la situazione che va a aprirsi sia all'estero, a livello internazionale.
Ecco, perché qua c'è anche un messaggio che arrivava da un ascoltatore che chiedeva sulla politica estera, no? Relativamente al blocco del change di Obama, eccetera, eccetera.
Scusa, relativamente?
Appunto al fallimento di questo progetto vantato all'inizio di change, eccetera, no? Certamente sulla politica estera c'è da dire qualcos'altro, nel senso che da un lato sembra molto che il bilancio che possiamo fare di questi 4 anni è Obama tutto sommato completamente dentro la normalità, tra virgolette, del potere statunitense, e forse verrà ricordato più per l'eliminazione di Bin Laden che non per la riforma sanitaria, per cui su questo ti ridò la palla, anche su quella che è stata la politica estera, che è, e i nodi contraddittori che riemergono adesso con tutte queste vicende dell'assalto alle ambasciate.
Certo, è un discorso complesso che non si può fare in 5-10 minuti. Allora, partirei da questo. Il change obamiano in politica estera, insomma, la exit strategy dai disastri di Bush, era una necessità dello stesso establishment, non solo finanziario ma anche appunto politico-militare, il Pentagono, insomma, del complesso Pentagono, Federal Reserve, Wall Street, per intenderci, che ha il potere negli Stati Uniti e nel mondo. Era una necessità perché, insomma, per i disastri che sappiamo e che avevano effettivamente messo in estrema difficoltà la capacità statunitense di leadership globale. L'avevano indebolita, ecco. Quindi, come dire, l'obamismo serviva anche in alto. No? Il problema era per Obama effettivamente riuscire a coniugare, a far convergere la spinta dal basso, le aspettative dal basso e le esigenze dall'alto di rinnovamento e rivitalizzazione della leadership globale statunitense in una forma nuova su basi sociali nuove, ed è qui che ha fallito. Quindi, come dire, non partirei da aspettative verso una politica estera diversa, che poi necessariamente dovevano essere deluse, ma piuttosto rispetto a questo criterio qui, se Obama ha effettivamente aperto, come dire, ha rilanciato la leadership statunitense su nuove basi. Ora, da questo punto di vista, Diciamo, in politica estera Obama, dal punto di vista, diciamo, degli interessi generali degli Stati Uniti, ha avuto più successo che in politica interna, potremmo dire. Non solo appunto l'uccisione di Bin Laden, ma anche una capacità e intelligenza, oltre che fortuna direi, che c'è sempre nelle vicende umane storiche, comunque la capacità e intelligenza di porsi rispetto alla primavera araba in una maniera che non fosse semplicemente quella che gli avevano chiesto, per intenderci, Arabia Saudita e Israele. No, di appoggio a Mubarak, di appoggio ai vecchi regimi e così via. E con un po' di intelligenza, con un po' di capacità, Obama è riuscito in qualche modo a contenere la spinta della primavera araba e addirittura a deturnarla. Cioè, a partire dall'intervento in Libia e poi con l'intervento nei fatti, insomma, strisciante in Siria, in qualche modo è riuscito a reinserire la potenza statunitense laddove in tutta quella fascia lì sembrava che appunto la primavera araba avesse sconvolto appunto gli assetti, no, che gli Stati Uniti ne uscivano chiaramente perdenti, oltre a Israele e appunto le potenze reazionarie del Golfo. In realtà, sia per, come dire, per debolezze intrinseche, che è limiti oggettivi e soggettivi della primavera araba, sia appunto per la possibilità degli Stati Uniti di presentare Obama, che ovviamente non era Bush, no? Ricordiamo il discorso del Cairo del 2009, ecco, questa operazione è parzialmente riuscita. E qui diciamo, arriviamo agli eventi, insomma, della scorsa settimana. È riuscita, ma non ha mostrato la capacità, possibilità per gli Stati Uniti effettiva di, come dire, di approntare una vera grande strategy, cioè una strategia che in qualche modo, sostituendo i disastri del bushismo, si riponesse rispetto ai problemi dell'area medio orientale, ma più in generale rispetto al problema di fondo della leadership globale, quindi i rapporti poi con l'Oriente e la Cina, che in qualche modo capace di dotare gli Stati Uniti di un dispositivo, per intenderci, come fu quello della guerra fredda, no? Con l'Unione Sovietica. Ecco, le difficoltà enormi che stanno venendo fuori nel quadrante medio orientale, ma poi più in generale nei rapporti con la Cina e con l'Europa, perché questo è l'altro aspetto interessante che non abbiamo neanche citato, ma che è stato molto importante per tutta la fase della campagna elettorale obamiana, quando Obama diceva il problema adesso è l'eurocrisi, il problema è l'Europa, noi l'abbiamo risolto e se c'è ancora crisi di occupazione è colpa dell'Europa, no? Adesso questo tema è stato oscurato appunto dagli ultimi eventi. Ecco, allora, rispetto a tutti questi nodi, non mi sembra che gli Stati Uniti siano riusciti a affrontare appunto quella che loro chiamano una grande strategy. E qui si aprono tutta una serie di nodi, problemi che appunto andremo poi, vedremo come evolvono nel post elezioni, no? Diciamo che al momento era tramite gli interventi delle banche centrali, quella europea e la Federal Reserve americana, in qualche modo è stata siglata in qualche modo una tregua, no? Rispetto allo scontro tra dollaro e euro, tra area statunitense e euro-area e tra Washington e Berlino rispetto a come affrontare l'approfondimento della crisi globale, e così come in qualche modo l'alleanza, la quasi alleanza tra Stati Uniti, Washington e i fratelli musulmani in Medio Oriente avevano trattenuto, in qualche modo dato un po' di respiro al post primavera araba, cosa che in fondo è rimessa in discussione dagli ultimi avvenimenti. Ecco, vedremo. E poi l'altro quadrante fondamentale è come evolverà il quadro interno e politico cinese e, diciamo, come Stati Uniti e Cina dovranno riequilibrare il loro rapporto in relazione a una crisi globale, questo è il punto di fondo, che non solo non è superata, ma è stata solo rinviata appunto dalle iniezioni di liquidità della Federale della Banca Centrale Europea, ma che mostra tutti i nodi di fondo, diciamo, da un certo punto di vista anche aggravati. E lì si dovrà aprire una partita, ecco, questo, diciamo, mi sembra poi la doppia lente con cui poi andare a vedere il post elezioni che Obama dovrebbe vincere, cioè una lente, diciamo, che si appunta al quadro della crisi globale, al quadro geopolitico internazionale, in cui il problema di fondo a questo punto sarà che non è possibile una vera ripresa senza distruggere capitale finanziario, e quindi la partita che si apre è sullo scarico, ogni attore globale cercherà di scaricare sugli altri, no, la distruzione di capitale, che è quello che sta, secondo almeno nella mia lettura, dietro già l'eurocrisi, no? Che non è una crisi provinciale nel senso di limitare dell'Europa, ma che è un aspetto della crisi globale, un aspetto dello scontro, del tentativo statunitense di scaricare appunto la crisi globale sugli altri attori. E l'altro grande tema all'interno sarà il fatto che a questo punto, nonostante diciamo i tagli che ci sono stati, nonostante il deleveraging, cioè l'accorciamento della leva finanziaria anche all'interno degli Stati Uniti e il taglio appunto di debiti delle famiglie e delle imprese, c'è ancora tanto debito che questo va ulteriormente tagliato, e qui si tratterà di affondare la lana dentro la middle class. Dovrà farlo anche Obama se vince, ed è qui che si aprono gli scenari, è qui che si apre diciamo per il post occupy, no? La possibilità di una dinamica interessante che aggredisca alcuni nodi di fondo e si allarghi anche socialmente, ed è qui che vedremo se si andrà ad approfondire lo scontro all'interno diciamo del triangolo che oggi regge gli assetti internazionali, che sono appunto Stati Uniti, Europa e Cina. Ma dovremmo rimandare un attimo la discussione, non so se sono stato troppo generico.
No, hai aperto molti nodi su cui sarebbe interessante ritornare. Ti leggo solo un messaggio che è arrivato da un ascoltatore, che riporta un po' indietro la discussione rispetto a cui siamo arrivati adesso, nel senso che chiedeva, dice: rispetto alla campagna elettorale il tema è gli States sono ora più sicuri?
Penso che il messaggio si riferisca diciamo all'ultima settimana, gli ultimi due, cioè alla situazione Libia, Medio Oriente, assalti alle ambasciate, perché in realtà mi sembra, ripeto, non ho seguito sistematicamente queste elezioni come invece feci dal 2008 al 2010, come dire, anche in me è caduto l'interesse per Obama, ma a parte questo mi sembra che fino appunto a 10 giorni fa, fino al pre assalto alle ambasciate, il tema era non tanto siamo più sicuri, quello come dire era dato per scontato che Obama su questo avesse ottenuto dei successi tra virgolette per gli Stati Uniti, no, il tema era come stiamo economicamente, come sta l'occupazione, non tanto più sicuri. Ovviamente adesso il tema della sicurezza ritorna ed è agitato molto ovviamente dai repubblicani, strumentalmente non solo, però ecco anche su questo diciamo su come ristrutturare le prospettive di sicurezza nazionale, quindi traduciamo del leadership globale degli Stati Uniti, anche su questo c'è una grossa discussione che ancora non emerge tanto nei media, diciamo alla superficie, perché il nodo che si va ad aprire soprattutto nel Medio Oriente è diciamo se l'attuale assetto di alleanze statunitensi un pochino come dire un pochino riequilibrato dopo la primavera araba, ma se però è funzionale, è utile agli interessi degli Stati Uniti, cioè il grande nodo qui, ed è quello che sta dietro, uno dei nodi, adesso non voglio dare idee di complottismo così via, no, ma qui sono questioni proprio di geopolitica molto spesse. Ma uno dei nodi forti che c'è dietro e che è emerso nell'ultima settimana è il rapporto Stati Uniti-Israele. Questo è veramente, no? Perché poi anche la questione iraniana, se attaccare o meno l'Iran, rimanda a questo, no? Cioè se, come dicono i repubblicani, come gran parte dell'elite molto forte, no? La quella che negli Stati Uniti viene esplicitamente anche nei manuali, no? Nei testi, nella pubblicistica chiamata la lobby israeliana, anche da analisti e politologi conservatori, attenzione.
Quindi come dire un venir fuori di un'America un po' più vicino ai sauditi che a Israele.
Sì, col problema però sul fronte dei sauditi, che i sauditi diciamo hanno ricominciato a finanziare, ecco perché è così complesso questo nodo Libia, no? O Siria o assalto alle ambasciate, perché i sauditi hanno ricominciato, non ha mai finito, però insomma è sicuramente in atto un riavvicinamento per certe parti dell'islamismo salafita di Al Qaeda o vicino ad Al Qaeda, che si era chiaramente staccato dall'Arabia Saudita, no? Pensiamo all'11 settembre, e invece un riavvicinamento con i paesi del Golfo preoccupatissimi, l'Arabia Saudita in testa, degli effetti diciamo dirompenti potenziali almeno della primavera araba. Quindi l'Arabia Saudita è un po' a metà tra, adesso però bisognerebbe analizzare meglio, sinceramente non ho visto sistematicamente molti dati, però l'Arabia Saudita nel suo gioco tra salafismo, islamismo salafita e fratelli musulmani, ecco. E quindi, quindi l'Arabia Saudita a sua volta non è una garanzia per gli Stati Uniti, anche se evidentemente le ultime mosse fino a, insomma, ieri, all'altro ieri, erano per gli Stati Uniti di riequilibrare le alleanze in Medio Oriente, un po' meno a favore di Israele, un po' meno appoggiati su Israele, un po' più sull'Arabia Saudita e sull'islamismo conservatore. Però, ripeto, non come grand strategy, ma come, quindi, come dire, di iniziativa attiva, ma reattiva, cioè come risposta, come male minore, in mancanza di altre. E quando tu ovviamente fai una strategia sul male minore, poi ne paghi le conseguenze, nel senso che ovviamente non ha grande respiro, come invece ebbe la grande, insomma, la grande strategia della guerra fredda, ecco, che non è più rieditabile.
Ok, senti Raffaele, provo un attimo, poi ti lascio andare che credo che degli impegni, provo un attimo solo a riassumere alcuni punti che mi sembra così possa essere utile, no? Nel senso che potremmo dire che forse la cosa che è riuscita, perché siamo partiti dalle elezioni, siamo arrivati su degli scenari molto più, sì, più globali.
Parlando degli Stati Uniti, le elezioni sono globali, l'unica elezione globale.
Questo è giusto, infatti, anche come questione di metodo. Diciamo che forse la cosa che è riuscita meglio a Obama è stata la capacità di deturnare in qualche modo la primavera araba, secondo la tua cosa. Dopo questo, cogliendo invece gli elementi di blocco, potremmo dire, che sono non solo blocco di Obama, ma blocco del sistema Stati Uniti nella crisi globale, sì, mi sembra che possiamo cogliere, da quello che ho capito, questi elementi qua. Uno, è vero che c'è stata la capacità di deturnare la primavera araba, ma intanto, soprattutto le cose che sono successe nell'ultima settimana, come dire, c'è una faccia, un ritorno perverso di un certo meccanismo che hanno provato a mettere in gioco, no? Quindi rieditare un uso dell'islamismo, di un certo islamismo, come instrumentum regni di quelle aree.
Esatto.
E gli si è girato un po' contro, quindi questo è già un fatto interessante. Due, la questione che tu dicevi dell'eurocrisi, e quindi il fatto che l'operazione di tentare di scaricare completamente sull'Europa i costi della crisi sistemica globale, che comunque hanno come epicentro gli Stati Uniti stessi, non sta riuscendo, in qualche
modo.
Meglio,
è solo parzialmente riuscita ed c'è una tregua, ecco.
Esatto,
bisogna vedere come evolverà, ecco.
E terzo elemento, diciamo, interno, ma sempre rapportato a questa dimensione più globale, che mi sembra l'aspetto più interessante, se ho colto bene, è che Obama, come continuità del potere statunitense, quindi dimostrazione di come un certo il potere capitalista, diciamo, negli Stati Uniti è anche capace, è stato storicamente capace a usare certe spinte interne,
esatto,
per rinnovare il suo dominio,
esatto,
in questo momento incontra anche lì un blocco che mi sembra estremamente connesso alla dimensione globale, e cioè il fatto che, come dire, exit strategy come un New Deal in questo momento sembrano estremamente difficili, no? Quindi il problema di come bruciare ricchezza, capitali, distruggere per ripartire è il nodo che si pone ed è un grosso punto interrogativo.
Però non è più possibile un New Deal, questi 4 anni l'hanno dimostrato, nessun keynesismo sociale in vista, l'unico keynesismo è quello appunto finanziario delle banche centrali, a esclusivo vantaggio del sistema finanziario statunitense internazionale, e quindi qui si apre veramente, dal nostro punto di vista in basso sinistra, la vera partita, che è anche sociale e di programmi e di prospettive, come dire, di vita oltre il debito, no? Avendo l'accortezza di pensare il debito come strettamente legato alla, tra virgolette, economia reale, e quindi non separare la finanza da, ma diciamo anche per noi si apre una domanda, no? Se la ricetta keynesiana non è più possibile dall'alto, ma non è neanche più, come dire, richiesta dal basso, su questo tutto sarebbe da aprire tutta una discussione, come ci si muove e come si daranno le dinamiche, ecco, questo è un po' un interrogativo reale, direi, non retorico.